allora il professor Michele Cangiani adesso tratterà il problema dal punto di vista principalmente economico, perché questo è il suo insegnamento all'università, vita locale e economia globale. Grazie.
Di globalizzazione si parla almeno dagli anni 80 del 1900 e questo ci fa capire che si tratta di un fenomeno che va considerato nel complesso di una fase particolare della storia della nostra società, che è anche designata come fase del neoliberismo o neoliberalismo e della finanziarizzazione dell'economia, e che a sua volta andrebbe compresa in rapporto sia alle caratteristiche generali dell'organizzazione della nostra società e della nostra economia e alla storia precedente. La storia precedente è quella che, il periodo, la fase precedente, è quella che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale agli anni 70 ed è la fase che viene designata come, dal punto di vista soprattutto dell'organizzazione economica e sociale e del rapporto tra economia e società, come la fase fordista, cioè dei grandi complessi industriali e delle concentrazioni del lavoro in grandi fabbriche, e del fatto che questa attività economica così organizzata si svolgeva all'interno di stati nazionali che avevano una rilevanza da questo punto di vista, cioè le grandi imprese dell'epoca fordista avevano una nazionalità. In rapporto con lo Stato e con le cosiddette forze sociali avevano costituito una specie di accordo, appunto, per garantire determinati diritti e per una certa pace sociale e per far fluire anche alla massa della popolazione i vantaggi della maggiore produttività che questo tipo di produzione garantiva. Nell'epoca anche dell'intervento dello Stato nell'economia, delle cosiddette politiche keynesiane, cioè l'intervento dello Stato sia per garantire determinati servizi e produzioni che il mercato non è in grado di garantire, e sia per dare a tutti la possibilità di fruire di certi diritti che vennero chiamati a quell'epoca diritti sociali e che venivano a fare parte della cittadinanza, e cioè il diritto ad essere curati quando si è malati, ad avere una buona istruzione, ad avere una pensione, anche il diritto anche ad avere una vita socialmente decente nei quartieri, nelle città, nell'ambiente naturale e così via. Ecco, tutti questi diritti che fanno parte appunto di delle possibilità che l'individuo ha e che sono legate alla socializzazione. In questo senso il concetto di cittadinanza, appunto, che è stato illustrato nella prima relazione, è rilevante da questo punto di vista. Cioè uno è pienamente se stesso ed è pienamente libero quando può esplicare pienamente le sue capacità, perché la società glielo consente, e fra queste capacità e possibilità e facoltà c'è la partecipazione alla vita sociale e al controllo di quello che succede e che è rilevante per lui, e le decisioni politiche. Questa è una caratteristica generale della società moderna, che però appunto si sviluppa insieme ad un'altra caratteristica che dipende dalla sua struttura fondamentale, che è una struttura economica ed è la struttura del mercato e del profitto e del rapporto capitalistico di produzione, e che va in un certo senso al di là di tutto questo, persegue sì un fine universale, al di là di tutti i particolarismi della tradizione, consente certamente un'apertura a un continuo sviluppo, progresso, rimessa in discussione di tutti i valori e i rapporti precedenti, però nello stesso tempo è un fine astratto, un fine a se stesso, quello che era sempre stato nella società un mezzo per determinati fini sociali, e cioè l'attività economica, diventa il fine, per cui quello di cui si va in cerca è un risultato economico, valore, denaro, guadagno, che diventa fine a se stesso. Ecco, da questo punto di vista si ha un effetto contrario rispetto all'appropriazione, alla cittadinanza, alla partecipazione e a un pieno e libero controllo del proprio territorio, della propria situazione sociale, della propria vita. E tutto questo fin dal primo momento, qui la storia è molto lunga, ma io non posso farla lunga, no, perché già consumato una parte del tempo e dobbiamo parlare più specificamente di questo periodo specifico che è quello della contraddizione neoliberale. Ma appunto, cioè, andando indietro nel tempo ci sono varie fasi, perché da sempre la società moderna, diciamo dall'epoca del Rinascimento o da quando c'è l'uscita dal Medioevo e un'attività economica che comincia a rivendicare la propria autonomia, una propria legittimità in quanto tale e non in quanto subordinata necessariamente a leggi sociali, a precetti morali, eccetera, eccetera. Ecco, fin da quel momento, dal primo momento in cui si sviluppa questo tipo di società, questo tipo di economia, c'è una tendenza all'espansione nel mondo intero. E cioè i romanzi di Daniel Defoe, uno scrittore inglese del Settecento, anche 6-700, che scrive anche facendo delle parabole che raccontano il cambiamento della società e la vita economica. La storia di Robinson Crusoe è la storia di uno che si era portato alla propria isola, la capacità razionale di fare i conti, di economizzare, di sapere come utilizzare le proprie risorse e così via. Ma in questo senso era un rappresentante della nuova mentalità economica. Dall'altra parte, che cosa succede? Che inevitabilmente incontra il suo venerdì. Era l'indigeno, credeva che quest'isola fosse deserta, poi da un'isola vicina, adesso non mi ricordo, insomma, vede che arriva uno, insomma, con la pelle più o meno colorata, e allora che cosa viene immediatamente? Beh, è un'altra risorsa, è qualcuno che io posso sfruttare. Cioè, questa è la logica praticamente dell'economia capitalistica. Fare bene i conti, economizzare e sfruttare. E questo è sempre successo perché questo mondo è questo mondo, insomma, diciamo così. Ma anche con mezzi tremendi, ecco, dall'etnocidio, che vuol dire anche fare sparire tutte le culture, anche la nostra stessa, perché è la società del mercato e dello Stato va al di là e tende a distruggere tutte le culture particolari, tutti i patrimoni culturali che noi stessi abbiamo utilizzato, abbiamo ereditato, ma anche le culture di tutto il mondo. E, vabbè, poi c'è stata appunto la creazione del sottosviluppo e ci sono i dati che ci dicono che, per esempio, anche più o meno, non so come è stato calcolato perché è molto difficile, ma si dice che per esempio la quota dell'Asia nella produzione mondiale raggiungeva quasi il 60% nel 1820. Vuol dire che il 60% dei prodotti artigianali, industriali, ma del mondo veniva dall'Asia. Questa percentuale nel 1950 si è ridotta al 19%. Ecco, oggi è tornata ad aumentare, perché una caratteristica anche di questa globalizzazione è che mentre non riesce del tutto a risolvere la crisi dei paesi centrali nel mondo capitalistico e gli interessi centrali di questo mondo, che sono gli interessi finanziari e della grande industria transnazionale, non riesce a risolvere veramente la crisi, tanto è vero che ci troviamo in una tremenda crisi da cui non si trova veramente per il momento la via d'uscita. Dall'altra parte ha consentito, di fronte a questa tendenziale stagnazione del centro del mondo capitalistico, ha consentito lo sviluppo di paesi che prima erano vicini al sottosviluppo, che a sua volta, come dicevo prima, è una creazione dello sviluppo, cioè non esisteva lo sviluppo prima il sottosviluppo prima dello sviluppo capitalistico, cioè sono due cose che si sviluppano insieme. E proprio perché c'è anche a partire dalla rivoluzione industriale, una capacità dell'Occidente, sia economica, industriale, tecnologica e militare, di estendere i propri poteri sul mondo, sfruttando il resto del mondo, che quindi diventa il mondo sottosviluppato, insomma, diciamo così. Poi, dopo la seconda guerra mondiale, la fase della tradizione dello sviluppo fordista, keynesiano, dello stato sociale e così via, è anche stata l'epoca dello sviluppo. Cioè si è detto dobbiamo darci da fare per fare sviluppare anche tutto il mondo come noi. Però questo è stato fatto con una mentalità etnocentrica, diciamo così, o prepotente, che vedeva la realtà con gli occhi del mercato e del profitto e della logica economica che caratterizza appunto il mondo nostro, che è il mondo del mercato, del capitalismo e così via. E cioè si diceva dobbiamo eliminare tutti gli ostacoli culturali che in altri paesi impediscono lo sviluppo che è inteso quello del mercato, quello della mercificazione, quello del fatto che ognuno guadagna dei soldi lavorando individualmente, eventualmente come salariato, come impiegato, eccetera, o come imprenditore, e poi li spende sul mercato. Questa logica era estranea alla maggior parte delle popolazioni del mondo fino a non tantissimo tempo fa. Ecco, quindi si è cercato di c'è stata tutta una corrente di antropologia, sociologia dello sviluppo che cercava di far cambiare la testa di persona, cioè per esempio di togliere i neri del Sudafrica dalla loro originale appartenenza culturale per cui c'era una vita comunitaria, perché c'era un certo rispetto del territorio, per cui il bestiame non era un puro oggetto per fare soldi, ma era qualcosa che conviveva e che dava la possibilità di una vita. Insomma, tutto quello che erano le culture primitive, tutto questo si era detto, proprio è stato teorizzato, da, per esempio, dato che ho nominato Sudafrica, da un antropologo sudafricano, ecco, nel 1950, dopo un decennio in cui era stato costruito l'apartheid in Sudafrica, quindi una cosa tremenda, cioè proprio sì, sono cose, questo è veramente l'aspetto più orrendo dello sviluppo, se possiamo dire così, perché i danni le beffe sono tutti poveracci che sono stati divelti dalla loro cultura, dalla loro comunità, per andare a lavorare sfruttatissimi e schiavizzati dai padroni bianchi che gli avevano fregato le terre, no? Ecco, e dopo in più dovevano convincersi che così si modernizzavano e abbandonavano la loro cultura arretrata, cioè una cosa veramente tremenda. Tutto questo è stato messo in discussione nei decenni più recenti, insieme appunto anche alla globalizzazione, perché si è detto le politiche dello sviluppo, vabbè, a parte diciamo queste cose orrende degli antropologi culturali, ma anche dal punto di vista dell'economia, hanno dato luogo a delle politiche sbagliate. Ecco, per esempio la famosa rivoluzione verde che è stata fatta proprio nell'epoca dello sviluppo del dopoguerra, che tendeva a portare delle tecniche agricole industriali nei paesi cosiddetti sottosviluppati, sfruttando anche l'acqua e le riserve di acqua in maniera non opportuna, cacciando poi via dalle terre, come succedeva dai tempi appunto del 4-500 con le famose enclosures, l'agricoltura industriale più produttiva, però caccia via da delle persone che prima ci vivevano come su un territorio che loro apparteneva, che garantiva la loro vita e la loro vita sociale, per cui perdono allo stesso tempo il loro patrimonio culturale, i loro rapporti sociali e la loro possibilità di vivere amministrando, controllando i mezzi della propria vita e del proprio territorio, cosa che la sua vita non poteva tenere che localmente. Ecco, di tutto questo ci si è resi conto e si è messo in questione questa rivoluzione verde, alla quale, quindi tutta questa idea di industrializzazione e di utilizzazione della tecnologia è stato studiato per esempio nell'isola di Bali, una cosa interessantissima che portando le nuove tecniche agricole, gli anticrittogamici, diserbanti, eccetera, e distruggendo il sistema tradizionale che era un sistema in cui si organizzavano le terrazze nella collina che si coltivava il riso, facendo colare in maniera sapientissima e protetta da una serie di divinità l'acqua, con un sistema poi di rotazione di culture e di alternanza tra le coltivazioni tra i diversi contadini che potevano mettersi d'accordo tra di loro, che era riuscita senza nessun intervento chimico ad eliminare le malattie del riso e i vari parassiti, eccetera. Ecco, tutto questo alla prova delle nuove tecniche si è rivelato come qualcosa che funzionava meglio e che quindi ha consigliato di ritornare a queste vecchie tecniche agricole, che voleva dire anche a un diverso rapporto sociale che non era quello dell'individuo nel mercato, del profitto, del guadagno e della fame come stimolo ad andare a lavorare perché altrimenti non si mangia. Ecco, questo diciamo, c'è una riflessione che si è continuata a sviluppare parallelamente ai grandi convegni che sono stati organizzati, per esempio il World Economic Forum che si tiene, cioè il Forum Economico Mondiale che si tiene ogni anno a Davos e che ha dato luogo all'idea alternativa di organizzare un forum sociale, un mondiale sociale, come è avvenuto a Porto Alegre nel 2001, nel 2002. L'idea di un'alternativa è di una gestione diversa del mondo rispetto a quella della globalizzazione, e con la quale è stata caratterizzata appunto in connessione con la cosiddetto fondamentalismo liberista o fondamentalismo di mercato, con lo smantellamento di tutte quante le difese che gli stati, anche gli stati che si stanno sviluppando nel mondo periferico, avevano posto all'invasione degli investimenti stranieri, alla liberalizzazione dei flussi di capitali, che un po' alla volta, appunto, questa è la caratteristica di quest'epoca della globalizzazione, della finanziarizzazione, cioè che i capitali devono poter circolare liberamente. Gli investimenti devono essere fatti senza limiti e senza preclusioni e senza vincoli, e quindi bisogna eliminare tutto questo. Lo Stato che vuole difendere una determinata foresta non è detto che abbia diritto di farlo se c'è una compagnia transnazionale che vuole sfruttare quella foresta per ricavare da certe piante certi prodotti per la bellezza o che so io, non so. Quindi diciamo, questa è stata la logica, quindi eliminare qualsiasi ostacolo al libero investimento, al libero commercio, alla circolazione di prodotti, alla finanza, cosa che poi ha dato luogo anche a dei problemi che sono stati ancora, diciamo, nell'epoca della cosiddetta globalizzazione, abbiamo ancora, solo è un tentativo per risolvere i problemi che il capitalismo ha per natura delle proprie contraddizioni, cioè una variazione strisciante che si è rivelata negli anni 70 e che è stata risolta apparentemente o illusoriamente con la possibilità di aprire nuovi campi di investimento, prima di tutto l'investimento finanziario, ma anche l'investimento cosiddetto estrattivo, cioè che cerca di ottenere delle posizioni di rendita sfruttando al massimo le risorse mondiali, le risorse minerarie, agricole, ma anche umane, ma anche le risorse che possono venire dall'investimento in quelli che una volta erano i beni comuni dell'umanità o delle comunità locali. E quindi l'acqua e tutte queste cose, sono tutti nuovi campi di investimento che servono per risolvere l'enorme problema della sovraaccumulazione del capitale, e cioè di dei profitti che sono stati fatti e che a causa di una distribuzione anche delle risorse poco equa si sono accumulati e che devono investirsi, perché se no non sanno cosa fare e diventano matti, diciamo, sanno fare in crisi. Allora bisogna trovare dei nuovi campi di investimento. Questa è la logica della globalizzazione, quindi investire dappertutto nel mondo, nello stesso tempo far aumentare i profitti anche mediante la svalorizzazione del lavoro. E quindi c'è la delocalizzazione, la ricerca dell'investimento in tutto il mondo, dovunque ci sia la possibilità di avere lavoro pagato poco e senza garanzie, quindi senza problemi di inquinamento, di infortuni sul lavoro, di malattie che si possono avere lavorando, così, senza garanzie poi di pensioni, contributi, eccetera. D'altra parte queste cose possono essere anche importanti, no? Questo è il bello della globalizzazione, perché se noi vediamo diciamo, i lavoratori del Bangladesh che lavorano a Fincantieri, vengono importati, mettiamo in un container, no? Questo container ci dormono il giorno e lavorano poi la notte, gli viene dato il cosiddetto tutto il gusto, no? Cioè praticamente senza diritti, senza pensioni, senza contributi, senza niente. Dopo qualche mese vengono spediti in patria e viene lavoro fresco, cioè non so chi, non alcune mercificazioni, ma per dire come la globalizzazione funziona in tutti i versi, no? Per sfruttare al massimo il lavoro. Però questo poi tende a sua volta a riprodurre la contraddizione, perché a livello mondiale ha un effetto depressivo, cioè il lavoro pagato poco a livello mondiale vuol dire che non ci sono poi abbastanza persone che hanno abbastanza risorse per acquistare tutto quello che viene prodotto con i grandi investimenti che vengono fatti nelle grandi industrie e così via. Quindi, insomma, ed è per questo che siamo arrivati alla crisi attuale, di cui non si vede una via d'uscita, insomma, per il momento, perché la contraddizione tende a riprodursi. Comunque, velocissimamente, so che sto per finire,
no, ancora un po'. So che sono diventato
c'è la storia appunto sarebbe molto lunga, molto complicata. Ma insomma, se vogliamo vedere anche tutti questi movimenti alternativi, Porto Alegre, eccetera, ma anche degli studiosi, che sono perfettamente inseriti nell'establishment, cioè il grande professore, premio Nobel, anche lui dell'economia, cosiddetto premio Nobel dell'economia, che è una cosa un po' a fianco del premio Nobel, ma insomma è stato aggregato ai Nobel, che è Joseph Stiglitz, che è stato anche un grande dirigente della Banca Mondiale, insomma, anche lui è diventato critico della globalizzazione, del cosiddetto Washington Consensus, che sarebbe l'indirizzo dell'economia mondiale in senso neoliberale e liberista, dato da questi grandi enti che sono il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e anche il Dipartimento, cioè il Ministero del Tesoro americano, sono tutte cose che si trovano, le istituzioni che si trovano a Washington, per quello che si chiama Washington Consensus. In più c'era un'altra istituzione fondata anche qui da Bretton Woods, che è il luogo in cui nel 1944 fu deciso il nuovo ordine mondiale, e qui appunto nacque l'idea del Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, e anche sul GATT, cioè l'accordo generale sulle tariffe, insomma, sui dazi, insomma, questo merce, che poi è diventato WTO nel 1995, e che appunto sono le istituzioni che hanno promosso questo tipo di sviluppo nel dopoguerra e che hanno continuato anche dopo e continuano tuttora, anche se c'è qualcuno critico, tipo lo stesso Stiglitz, che appunto vorrebbe un post-Washington consensus, cioè qualcosa attento un po' alle disuguaglianze, al salvaguardare l'ambiente, insomma una qualche riforma che però, data la crisi, non si riesce lo stesso a fare, perché il dramma del capitalismo, che potrebbe funzionare meglio se si facessero delle riforme, ma non si riesce a farle, perché la sua logica non permette neanche le riforme che in teoria sarebbero consapevoli. Questo fa, diciamo, il professore con cui mi sono laureato, che si chiamava Federico Caffè, a Roma, chiamava la solitudine del riformista, no? Perché nessuno invade i veri riformisti, no? Da sinistra vengono considerati riformisti, quindi non vanno bene, no, dai massimalisti. Dalla destra e dal centro neanche vanno bene, perché le loro riforme incidono troppo e non vanno bene lo stesso, e quindi non si riesce a fare. E in queste contraddizioni che ci siamo abitati con la globalizzazione, è in una situazione che diventa sempre più tragica, perché sono aumentate le disuguaglianze a livello mondiale. Questo non consente di risolvere la crisi. Nello stesso tempo la crisi impedisce anche di risolvere problemi tremendi che sono decisivi per il futuro dell'umanità, come il problema ecologico, perché è dal 1975 che si discute del riscaldamento globale, del buco dell'ozono, delle risorse che vengono sovraconsumate della Terra. E di tutte queste cose qua, e ancora non siamo riusciti ad avere una seria riforma neanche in questo campo, no? Anche perché qui siamo sempre presi per il collo in un mondo che in teoria è sempre più ricco, con delle possibilità tecnologiche enormi. Siamo all'aumento del tempo di lavoro, alla diminuzione dei redditi delle fasce più basse della società, all'aumento della disuguaglianza e al sovraconsumo delle risorse, al disprezzo per l'inquinamento, al capitale stesso, come ha detto Marx stesso, anche lui non ci può fare niente, cioè deve essere preso dentro questo meccanismo per cui si sente sempre preso per il collo e non può fare altro che continuare a peggiorare la situazione del mondo, perché deve sempre di più sovrasfruttare le risorse. Questa è la cosiddetta contraddizione, secondo la tradizione del capitalismo, secondo l'economista americano e anche marxista che si chiama James O'Connor, il quale appunto dice lo sviluppo capitalistico ha richiesto un sovraconsumo delle risorse, addossare all'ambiente dei costi che le imprese, specialmente quelle più grandi, non vogliono sostenere, non mettono nei loro costi, ma li scaricano sull'ambiente. Questo però peggiora le condizioni ambientali anche per l'industria del domani e del dopodomani, cioè si trovano malattie professionali, città invivibili che richiedono maggiori costi per il trasporto, c'è tutta una serie più difficoltà di trovare risorse naturali perché è stato distrutto l'ambiente che le produceva, anche l'ambiente sociale, e quindi si crea una specie, no, di quello che appunto, no, i cibernetici chiamano, insomma, una situazione di feedback positivo, di runaway, cioè una corsa verso il precipizio, e cioè tanto più si sfrutta l'ambiente sociale e naturale e umano, e tanta più necessità si ha di sfruttarlo, perché aumentano i costi per l'impresa e per l'economia nel suo complesso. Quindi è una situazione talmente assurda che va in senso opposto a quello che dovrebbe essere un razionale uso della scienza e della tecnica, del territorio, delle risorse umane, no, per poter vivere meglio, perché appunto si crea sempre più questa contraddizione fondamentale che fa l'esigenza della valorizzazione del valore, un'altra attività capitalistica, e l'esigenza di una vita buona in cui l'economia sia al servizio della felicità umana e della preservazione dell'ambiente, senza il quale non ci può essere felicità e sopravvivenza per l'uomo. Comunque, gli ingredienti chiave, così veramente finisco, di questa globalizzazione, come sono stati elaborati da tutti questi movimenti anti-globalizzazione, ecco, sono appunto il fatto che deve esserci la crescita a tutti i costi, la valorizzazione del capitale che ha di per sé delle difficoltà ad avvenire, anche perché aumentano i costi degli investimenti, perché diminuisce la capacità di risolvere, comunque assolutamente limitato per le risorse ambientali. Privatizzazione e mercificazione dei servizi pubblici, dei beni comuni, sia quelli globali come l'atmosfera, ecco, ma anche quelli locali, delle comunità. Poi la tendenza a una omogeneizzazione culturale ed economica, e quindi al consumismo, la conversione delle economie nazionali in produzioni che possono essere socialmente dannose per la vita sociale, per esempio la trasformazione delle culture che danno la possibilità di vivere alle comunità in culture per l'esportazione, perché bisogna pagare i debiti che si erano fatti, questo soprattutto la crisi del debito degli anni 80, e che allora attraverso appunto i comandi del Fondo Monetario Internazionale sono costretti i governi dei paesi specialmente sudamericani indebitati di fare tutto quello che adesso impongono a noi, no? Perché no, non abbiamo imparato la storia, abbiamo pensato di fare studi alle spalle degli altri paesi della periferia del mondo, adesso tocca a noi, la politica dell'austerità l'hanno imposta già negli anni 80 ai paesi indebitati della periferia. Ecco, e quindi tutto questo voleva dire poi produrre per l'esportazione, per avere dei soldi per pagare i debiti, però questo ha rovinato la produzione locale. Allora che cosa è successo nel 2008, la nemesi di questa cosa? È successo che a causa delle politiche, diciamo, della speculazione finanziaria anche sui prodotti alimentari, dopo che era stata eliminata una legge che derivava dall'epoca del New Deal degli anni 30, in cui determinati prodotti vitali venivano esclusi dalla speculazione borsistica, no, invece è stato fatto questo, sì, che tutti quanti i prodotti necessari per la vita, il riso, il mais, eccetera, eccetera, che venivano commerciati ormai a livello mondiale da pochissimi grandi monopoli mondiali, e che per i loro prezzi, che erano concorrenziali rispetto alle produzioni locali, avevano distrutto l'agricoltura locale, perché conveniva comprare il mais piuttosto che produrlo, o il riso piuttosto che produrlo. Cosa è successo? Che con l'aumento speculativo dei prezzi hanno avuto dei prezzi tali per cui queste popolazioni non hanno potuto più acquistare. Questa è la famosa cosiddetta crisi del cibo del 2008, una tragedia che noi per fortuna non abbiamo visto, però abbiamo visto anche noi l'aumento del prezzo della pasta, no? Per quanto possa decidere. Comunque, tutto questo purtroppo è quello che è successo, insieme a una liberalizzazione totale dell'attività delle grandi corporations. Cioè non bisogna mettere limiti. Tutto questo è continuato ad avvenire perché, diciamo, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, il Fondo Monetario, eccetera, promuovono e organizzano anche attività culturali e anche accordi che vengono presi fin dagli anni 80-90 per liberalizzare, per esempio, da una parte rendere più facile il poter ottenere dei brevetti anche sulle attività culturali, e quindi la tendenza per esempio a privatizzare le scoperte intellettuali e anche le scoperte della natura, cosa che non era mai successo prima. Quindi questa è anche la libreria, quindi commercializzare, mettendo, vuol dire mettere le mani su tutte, una liberalizzazione, no? che rende possibile fare profitto anche dell'attività scientifica. Ecco, e poi però diventa più facile brevettare qualsiasi cosa, per cui basta una minima variazione, per cui uno ci mette la mano, ci mette il brevetto e gli altri non possono copiare questa cosa. Ecco, poi hanno brevettato anche le varietà di riso che erano state scoperte in secoli, in millenni dall'India, no? e che sono diventate invece commerciabili con profitto da chi aveva avuto la possibilità di brevettarle quando non erano la loro invenzione, ma per dire, tutto questo fa parte della liberalizzazione, della globalizzazione, della finanziarizzazione. Ecco del mondo.
Anche a lei devo dare un minuto.
Sì, sì, un minuto, sono d'accordo. Quindi eliminare tutte le difese che gli stati avevano posto e quindi si è arrivati poi anche adesso addirittura a queste trattative che sono tuttora in corso di questo, fra l'Europa e gli Stati Uniti, questa cosiddetta partnership transatlantica per il commercio e gli investimenti. Adesso ce n'è anche un altro che si annuncia, che si chiama accordo sul commercio dei servizi, e ce ne se ne aggiungono continuamente di nuove, e cercano di liberalizzare tutto possibile, per cui diciamo noi non possiamo più dire no ai prodotti geneticamente modificati, non possiamo dire noi vogliamo che i nostri lavoratori abbiano determinate garanzie per quanto riguarda gli infortuni, eccetera, perché c'è la libertà di investimento, se io posso investire, no, facendo i conti e tu Stato mi metti dei limiti, io ti posso fare causa, e già sta succedendo da tempo, perché c'è già un'organizzazione per cui le grandi compagnie internazionali possono fare causa agli stati per delle cifre enormi, perché sono delle grandi compagnie che hanno dei bilanci che sono superiori a quelli di molti stati, no? E quindi li mettono in crisi, anche perché questi giudizi vengono fatti spesso da una commissione arbitrale, cioè è un tribunale privato in un certo senso, e quindi ovviamente insomma, comunque ecco, io termino per citando semplicemente una protagonista, anche questa indiana, come la Amartya Sen citato prima, che è Vandana Shiva, e che insomma io consiglio veramente a tutti di leggere il suo libro che si chiama Monoculture della mente, edizione Volati Bulinghieri, perché gli spiega benissimo che cosa significa questa espropriazione della socialità, della cultura, del controllo del territorio, della democrazia, perché poi un'altra cosa importante è che a livello territoriale tutti questi movimenti anti-globalizzazione c'è l'idea di una democrazia, e che solo, e anche diciamo, gli economisti ecologici o gli ecologisti economici, non so come chiamare, c'è uno molto bravo catalano che si chiama Juan Martínez Allier, è veramente bravissimo, e lui appunto dice che c'è una connessione inevitabile fra democrazia e ecologia. E cioè il controllo del territorio, l'uso delle risorse non può avvenire in modo buono per l'ambiente e anche per la vita delle persone, e in modo anche ecco, se non attraverso la democrazia. Quindi queste cose si tengono, no? Ma perfino per avere la pace, ecco, a livello mondiale, perché è sempre Vandana Shiva, che appunto dice, intanto cita il poeta Tagore e dice per il poeta Tagore la democrazia nella società è derivata dal principio della diversità nella natura. Ed è molto bello, no? Cioè, vuol dire che sono le persone stesse che devono riorganizzarsi, riprendo il tema proprio veramente in serio, no? Ecco, che bisogna, no, perché non c'è altro modo che garantire questa diversità, questa libertà di autogestirsi, di controllare le proprie risorse, il proprio territorio, e questo consente veramente la riproduzione della vita secondo i principi della natura, mentre questi flussi economici, questi poteri che passano sopra le teste degli individui, distruggono il territorio, non portano niente di buono per il futuro dell'umanità e della vita del mondo e della natura, ma nello stesso tempo sono causa di guerra, perché diciamo, una reazione che possono avere i popoli quando vengono espropriati no? in questa maniera dalla finanza mondiale, dalle compagnie transnazionali, da questi enti mondiali che in realtà fanno gli interessi della grande finanza e delle grandi corporations, no? Essendosi sentendosi espropriati, possono avere una reazione identitaria un po' regressiva, per cui noi diciamo, come veneti vogliamo diventare nazione perché così va tutto bene, cioè non è detto, cioè, perché tutto questo quando viene fatto in contrapposizione con altre identità e senza andare a fondo dei problemi mondiali, ma semplicemente immaginandosi in modo illusorio che la propria identità locale risolva tutto, ecco, questo può scatenare, come si è visto nell'ex Jugoslavia, o come si sta vedendo adesso nei paesi arabi, non so, nel Medio Oriente, eccetera, ecco, guerre, no? Che poi, su cui poi intervengono naturalmente con operazioni coperte o con bombardamenti scoperti anche le grandi potenze per i loro interessi. Grazie
perché è veramente illuminante e anche diciamo così ha agganciato il tema in modo molto specifico. La parola adesso, quindi io penso che per 1:30 potranno essere a pranzo, se volete abitare.